anche blu, seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Lugano, addio, cantavi. Dicevi ed io cantavo di un posto che non avevo visto mai. Tu mi parlavi di frontiere, di finanzieri e contrabbando, mi scaldavo i tuoi. Mio padre, sì, tu mi dicevi, qua su in montagna ha combattuto, poi del mio mi domandavi. Ed io pensavo a casa. Mio padre fermo sulla spiaggia. Al sole, i pescherecci in alto mare, conchiglie e stelle, le bestemmie e il suo dolore. Oh, Marta, io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. Sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago.
Tutto è perfetto in questa canzone, compreso questo ritornello un po' appiccicoso, questo po' che da ieri sera canticchio per la gioia di chi mi è stato accanto, continuavo a ripetere e introdurlo in qualsiasi circostanza. Lugano addio è anche comunque la prima canzone che contiene una serie, un ritratto che poi diverrà appunto una sorta di serie, di caratteristica di questi ritratti struggenti, ritratti femminili che Graziani tratteggerà da allora in ogni suo disco. Marta ed Eva nei Lupi, Paolina in Pigro, Agnese in Agnese Dolce Agnese, Isabella, Dada e Angelina in Viaggi e Intemperie, Cleo in Seni e Coseni e poi altri ancora. Un cenno conclusivo anche sulla copertina del disco, che è stata è una copertina disegnata prendendo spunto dalle varie situazioni delle stesse canzoni, quindi se la andate un po' a guardare ci sono i lupi, ci sono altri elementi a secondo dei vari brani. Non tutti sanno che Ivan Graziani, prima di cominciare la carriera di cantautore, aveva intrapreso quella di disegnatore e di fumettista in modo particolare. Poi decise di abbandonarla per dedicarsi interamente alla carriera di cantante. Però se vi capita, ogni tanto viene organizzata qualche mostra con i suoi disegni, con i suoi dipinti, è interessante eventualmente andare a vedere anche questa mostra.
Sì, ma per i più giovani, forse anche per qualcuno di voi, l'ho pensato adesso questa, Ivan Graziani negli anni 60 era il leader di una band che si chiamava Anonima Sound. E siccome è possibile oggi sulla rete trovare tutto lo scibile umano, loro ebbero un successo, un ottimo successo nell'epoca del beat italiano, che si intitolava questo brano Parla Tu, dove la caratteristica voce di Ivan Graziani ci sorprese moltissimo a quell'epoca, con canzoni di gran classe come lui. Poi fu il chitarrista di Lucio Battisti.
Ma
questo,
c'è un brano successivo di Ivan Graziani che si intitola proprio Parla Tu.
E fu il successo con la Anonima Sound, tra l'altro.
E quindi poi lo ha riproposto nella versione solista.
Evidentemente, lui era un chitarrista eccellente, questo lo sapete tutti.
Non confondersi con l'Anonima Sound.
Con l'Anonima, sì, chiaro. Anonima Sound si chiamava la band. Ed è tra i tanti artisti che mi è capitato di vedere live in giro nel mondo, Ivan Graziani e Vasco Rossi sono stati gli unici che hanno finito il concerto al secondo o al terzo bis eseguendo Johnny B. Goode, che è il più grande dei classici della storia del rock and roll, come voi sapete. Quindi l'anima rock, la cifra rock blues di questi artisti, soltanto in Ivan Graziani e in Vasco Rossi ho visto concludere i loro concerti con Johnny B. Goode per salutare il pubblico. Quindi onore a Ivan Graziani, alla sua classe e al suo background.
Confermo l'estremo virtuosismo musicale, era anche bravissimo a cantare dal vivo. Ebbi la fortuna, l'avventura di presentarne un concerto e poi di andare a pizza con lui la sera dopo il concerto. Ed è uno di quei ricordi che un po' mi va di traverso, nel senso che mi fece sentire molto stupido lui. Ma assolutamente ha ragione, perché era un periodo in cui secondo me la musica classica non andava ascoltata, non andava valorizzata, e gli dissi che secondo me Bach era soltanto un vecchio melenso e noioso compositore del Seicento. E lui mi disse: ah sì, allora secondo te quello che compose pa 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 era un cretino. Insomma, mi guardò e io mi sentì molto cretino.
Bene, con questo outing fatto da Enzo Motta, noi riprendiamo il filo di questa 101esima ultima traccia puntata di 7 tracce per una sera. Non sono stati tanti gli autori italiani a cui abbiamo dedicato delle puntate, sarà forse un 10% nell'arco delle 100 puntate. Io ho avuto il piacere di occuparmi di Francesco De Gregori, di Antonello Venditti, di Pino Daniele, di Guccini, di Claudio Lolli, Francesco Sant'Angelo, di Roberto Vecchioni, Mariuccia Sofia di Battiato e adesso invece di Pierangelo Bertoli. Ciao Mariuccia, benvenuta anche a te. Siamo in collegamento telefonico con Mariuccia, un'altra dei componenti della squadra di 7 tracce per una sera, fisicamente non presente con noi qui in studio oggi.
Ben trovati a tutti, grazie agli ascoltatori che ci seguono e grazie a Radio L1 che ci dà questa opportunità. Antonio, Alzio, vi state divertendo, dite la verità, avete creato un manipolo di presenze.
Assolutamente sì.
Sono stata invitata a scegliere due brani che potevano avere per me un significato, potevano anche rappresentare un messaggio. E, avrei cominciato con Aretha Franklin, ma mi pare di capire che andiamo verso Pierangelo Bertoli per poi aprire un altro capitolo.
Sì, immagino, esattamente.
No? Ok, allora... E perché ho scelto Pierangelo Bertoli? Ma in primo luogo perché Roberto me ne ha fatto sempre un'immagine particolare, tutte le sue canzoni mi sono sempre piaciute, però credo che dovrebbe più parlare Roberto di Pierangelo, perché lui ha avuto informazioni di prima mano, era presente, lo ha conosciuto bene, lo ha frequentato in tempi anche importanti per Bertoli, che era ormai già famoso anche all'epoca. Quindi adesso magari gli do la parola e poi spiego perché ho scelto il brano che ho scelto.
L'ho ripreso in contropiede.
No, non ho preso in contropiede, so che vabbè, a lui fa piacere, anche perché è un peccato non, che non ne parli lui direttamente, no?
Vabbè, ne puoi parlare tu perché l'hai scelto. Io il brano che so che hai scelto, questo A muso duro, ora sembra che uno... Baby, mi ha colto in contropiede. Io ero in sala di incisione con lui mentre registrava il disco, esatto, alla CGD di Milano, forse. Quindi l'ho goduto durante le prove.
Beh, prima allora raccontaci prima qualcosa.
Prima del montaggio. Nella fattispecie la sessione, voi sapete questa canzone, la sentiremo tra poco, inizierà con un organo che lancia la canzone e poi con la 12 corde, gli accordi, che quell'inizio ritmato prima che lui inizi a cantare. E erano le prove in cui il chitarrista da solo in sala arpeggiava l'inizio della celebre canzone. Mi state facendo parlare di una cosa così a sorpresa. Andiamo, procediamo poi con la presentazione e con l'ascolto poi.
Ok, procediamo. Vabbè, Bertoli era sicuramente un personaggio molto particolare di cuore. Considerate che aveva perso l'uso delle gambe piccolissimo per la poliomielite contratta poco meno di un anno, quindi lui ha sempre vissuto su una sedia a rotelle. Per me è un grandissimo esempio anche di quella capacità di essere completamente se stessi al di là di tutti quelli che possono essere i limiti, anche fisici. E lui era autodidatta, sia musicalmente sia come titoli di studio, aveva la terza elementare, era figlio di contadini, ma era un combattente, era veramente un guerriero, come poi dirà in questa canzone. E lui divenne autore e cantante eseguendo brani della tradizione di lotta operaia e contadina. E prima di incidere il suo disco di esordio nel mondo del pop, dove poi fu introdotto da una sua concittadina praticamente, Caterina Caselli, e nel 1976 era quello con l'LP, con la sua carta d'identità, dove c'era dentro la celebre Pure Soffia, e aveva già inciso dei dischi con il Canzoniere del Vento Rosso, che era proprio un gruppo di musicisti dell'ultrasinistra dei primi anni 70, quindi potete immaginare l'animo passionale, la forza di quest'uomo, che poi comunque ha dimostrato in tutta la sua vita e nel modo con cui ha vissuto, ha creato una bellissima famiglia, ha avuto tre figli, una persona che comunque è stata sempre presente, amicona anche, da quello che mi racconta anche Roberto. E A muso duro l'ho scelta perché è veramente un invito alla speranza ed è collegata sempre al futuro. Lui la scrive in fondo come uno sfogo verso l'industria musicale, era la fine degli anni 70, 1979, è anche molto duro e molto diretto nelle cose che dice nel testo, ma e ne fa appunto un brano che darà poi il titolo all'album intero. È un brano manifesto, contiene la sua poetica di uomo e di artista e ha una funzione sociale che lancia messaggi, che aggrega e che si impegna. Ecco, questo impegno a muso duro oggi è quello che mi verrebbe da dire abbiamo bisogno anche di sentire, di ascoltare e di incarnare assolutamente. Bertoli ha vissuto tutta la sua vita come se la sedia a rotelle fosse la cosa più naturale. E ha fatto di un handicap un punto che comunque gli ha insegnato la forza, il coraggio e l'avanzare. È una di quelle persone che ha avanzato con forza in modo coerente. E lui a un certo punto dice volevo andare avanti ad occhi aperti in questa canzone e lo fa perché è coerente anche nella sua presa di posizione. E quando dirà canterò le mie canzoni per la strada, chiude questo refrain, questo ritornello, dicendo con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ecco, questo sguardo dritto e aperto nel futuro è quello che invito tutti noi ad avere sull'onda di questa bellissima canzone che muove sia emozioni di superficie che emozioni profonde e secondo me ci invita alla coerenza di un impegno verso la vita pieno. Pierangelo Bertoli, A muso duro.
Adesso che farò non so che dire, io freddo come quando stavo solo, ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro, ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario, i falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. Stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo, riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo, e le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto. Canterò le mie canzoni per la strada ed affronterò la vita a muso duro, un guerriero senza patria e senza spada, con un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. E non so se avrò gli amici a farmi il coro o se avrò soltanto volti sconosciuti. Canterò le mie canzoni a tutti loro e alla fine della strada potrò dire che i miei giorni li ho vissuti.
Questo il chitarrista suonava 12 corde e le lettere.
È carino anche che chi ci ascolta sente il dietro le quinte, il durante, mentre va in onda.
Beh,
il brano
assiste al making of del brano.
Sì, perché quindi... il chitarrista si alternava, ovviamente si alternava con la 12 corde e con la chitarra e con la Stratocaster, insomma, con la...
E allora salutiamo Mariuccia, che è ancora in collegamento con noi e tornerà ad esserlo naturalmente più avanti per presentarci la seconda artista. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere su Pierangelo Bertoli, su questa canzone?
Su questa canzone in particolare torno sempre all'idea che anche ascoltandola a distanza di così tanti anni in realtà poi ti viene la voglia di lottare, no? Di impegnarti. Ecco per quale motivo l'ho scelta, come dicevo prima. Diciamo che avevo pensato di chiudere con questa e di invertire, ma va bene, colgo l'occasione perché con il secondo brano che ho scelto un po' rivelo la mia vera natura. Io canto in un bellissimo coro rinascimentale, un'esperienza che condivido con Enzo Motta, lui fa il basso, io faccio il contralto e la nostra direttora è Bruna D'Amico, una super esperta di canti rinascimentali, autrice, e presto faremo anche uno spettacolo con i suoi brani appunto composti da lei. Lo dico perché da contralto io mi muovo benissimo sulle corde del soul, del blues, del jazz, ed è una cosa che mi è sempre piaciuta molto, anche quando per pochissimo tempo nella mia vita ho avuto il privilegio di poter lavorare con alcuni maestri per il canto blues, per imparare proprio queste corde. E Aretha è una di quelle che ho studiato, chiaramente mi ha sempre appassionata. In fondo lei è stata anche definita la regina del soul, chiaramente la black music l'ha vista come una grande diva, una storia che bene o male penso tutti conosciate, perché insomma è stata una che ha
assolutamente sì
vissuto tante esperienze, mantenendo comunque, pur tra vicissitudini personali anche varie, un trend di primissimo piano.
E bene, ci hai dato questa anticipazione, ma non ci raccontare tutto di Aretha Franklin, perché sennò ci toglierai il piacere poi nel momento in cui dovrai ripresentarcela per farci sentire anche la canzone. Ci hai stuzzicato l'appetito, ti ritroveremo più avanti sul finire. Ti mandiamo una copia della scaletta, che mi sembra che a questo punto tu non abbia.
No, non ho una copia della scaletta, I'm sorry.
Bene.
Quindi stavo andando tranquillamente sull'onda, va bene.
Grazie, allora, intanto a dopo.
A dopo.
E adesso invece tocca nuovamente a Roberto.
Allora, amici rock fan di Radio L1 e di Seven, oggi è di turno, non vorrei abusare con l'aggettivo, uno dei grandi personaggi che hanno fatto la storia, parlo di Van Morrison, e ho il piacere di presentare un brano che è estratto dal 33 giri, si chiama Too Long in Exile, che è esattamente a metà della carriera di Van Morrison. Voi sapete, Van Morrison irlandese di Belfast, in realtà cittadino inglese, è stato gratificato per sua fortuna il titolo di Sir, quindi Sir Van Morrison, così come Beatles, così come Mick Jagger, è un Sir anche lui. È stato pure premiato, questo non lo sapevo, l'ho scoperto, dal governo irlandese in quanto persona di spicco per la diffusione della cultura e del turismo in Irlanda, cosa che non guasta. Al di là di questi titoli, Van Morrison è uno dei giganti della musica rock senza tempo, classe 1945, 51 dischi al suo attivo. Il brano che ho scelto dal 33 Too Long in Exile è del 1993, esattamente a metà della sua carriera, cioè 30 anni dopo l'incisione del suo primo disco con i Them, la famosa canzone Gloria che tutti ricorderete, e 30 anni prima dell'ultimo disco inciso poco tempo fa. Ed è Gloria la canzone che vi trasmetto, rivista 30 anni dopo il suo debutto con la beat band inglese dei Them, di cui lui irlandese era leader a Londra. Questa è una versione molto particolare perché ha un corista d'eccezione che penso non tutti possono permettersi. Questo corista è un dilettante qualsiasi, una figura di secondo piano, che si chiama John Lee Hooker, faccio per dire. John Lee Hooker, sapete, è uno dei grandi punti di riferimento del blues, del canto blues, detto il leone di Detroit, per quanto lui provenisse dagli Stati del Sud. Ebbene, John Lee Hooker, come sentirete nell'introduzione di questo brano terrificante, è un brano da ascoltare a tutto volume con le cuffie. John Lee Hooker inizia col mugolare alcune frasi, poi si inserisce assieme a lui in un duetto mai visto. Alla fine, durante l'andamento del brano, esplodono nel famoso GLORIA, che vuol dire gloria. Questa canzone ha un significato estremamente profondo sul piano sensuale, oserei dire, perché racconta, all'epoca era poco più che ventenne quando la scrisse Van Morrison, una notte di fuoco appunto con gloria. Lo sentirete nell'andamento di questo brano, sentirete l'uso degli strumenti, sentirete come la sezione ritmica accompagna questi due cantanti, sentirete come mettere insieme due personalità di questo tipo non può che dar vita a qualcosa di assolutamente straordinario.
She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight, come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, she knock on my door. She come in my room, make me feel so good. What a woman do? Well, you make me feel alright. She's a natural born woman, natural
Megabone Soul Thunder. Come here one midnight. Yeah, yeah.
I tell you about my baby. When those come around.
Concorso, come si usava una volta nelle radio di un tempo, quando c'era il rapporto diretto col pubblico, ognuno diceva la sua. Io ho usato per presentare questo brano l'aggettivo terrificante, poi uno può dargli il significato che vuole, ma se non l'ascolti in cuffia o ad alto volume è difficile cogliere questa terrificanza, se esiste. Allora, questo brano formidabile, questo storico classico Gloria, fu rifatto, molti di voi lo ricorderanno benissimo, in una versione particolare e notevole come caratura, che è quella di Patti Smith, che nel suo disco di esordio eseguì una versione di Gloria, e poi, con una strana coincidenza di nomi, fu fatto anche, eseguito anche dai Doors, però postumo. Voi sapete, Van Morrison è l'artista che ha composto il brano e che l'ha eseguito. ricorderete bene che Jim Morrison invece è il cantante dei Doors, un americano, l'altro irlandese, e quindi era facile fare confusione. E i Doors incisero una loro versione di Gloria in un disco che si intitolava Alive She Cried, pubblicato postumo. Oggi, come dicevo prima, grazie alla rete è possibile recuperarlo per chi non avesse il disco materialmente. Io ce l'ho e me lo tengo ben
e
cara.
E poi ci fu anche la cover italiana di Umberto Tozzi,
Gloria.
Stavo per dirlo,
stavo cercando di immaginare quale fosse.
Sì, anche questo è vero, anche questo è vero. Quindi abbiamo goduto John Lee Hooker, seconda voce in un duetto non di ordinaria caratura, ma in un duetto di grandissimo spessore, nell'esecuzione del brano Gloria di Van Morrison dal disco Too Long in Exile.
Aspetta, piccolo particolare pedante, era di Belfast, quindi era nord irlandese, certo. Quindi non fu una concessione da parte degli inglesi di dargli il britannico, sì, sì. Perché appunto il nord Irlanda, ahimè, come molti
è
di
una
loro,
provincia inglese, certo,
una
certo.
Parte del Regno Unito,
esatto. Ci spostiamo adesso negli Stati Uniti con i Talking Heads.
Sì, i Talking Heads sono oggetto della mia seconda scelta di oggi. Facciamo un bel salto sia di coste, andiamo dall'altra parte dell'oceano, ma anche temporale, perché rispetto al Joe Cocker che abbiamo ascoltato un'oretta fa, insomma, ci distanziano 11 anni. Nell'80 uscì questo quarto seminale disco dei Talking Heads che si chiama Remaining Light, assolutamente fondamentale non solo per loro ma per molta musica che da lì prese piede, prese ispirazione. Addirittura nel Wikipedia inglese relativo al loro gruppo si parla di una band essenzialmente new wave. Bah, io non sono del tutto d'accordo, anche perché una figura geniale come David Byrne non può essere, credo, incasellato in un movimento tutto sommato abbastanza stretto nel tempo e negli stilemi, che era appunto il punk rock. Da questo quarto loro LP abbiamo deciso di scegliere questo Cross-Eyed and Painless per due motivi. Uno, perché è assolutamente sconvolgente, terrificante, ecco, voglio mutuare questo termine miloniano, perché è nuovo, perché è nevrotico, perché è coinvolgente al massimo. Adesso ascoltateci in cuffia e sentirete, se non avete mai sentito, perché sto dicendo questo. E poi anche perché quindi è anticipatorio di tanta altra musica da lì a venire, ma anche perché nel testo si parla di qualcosa di cui solo 40 anni dopo si cominciò a parlare più insistentemente, cioè delle fake news e delle manipolazioni della verità. Pensate, vabbè, ma ne parleremo dopo averlo ascoltato. Questo è Cross-Eyed and Painless, Talking Heads. Campanacci, campanelli, congas, bells di tutti i tipi. Questa è un'anticipazione di quella che potrebbe stata la contaminazione anche africana della musica rock e pop. Grandissimo brano dell'80, questo era Cross-Eyed and Painless, e dicevamo, come dire, anticipava l'angoscia del cittadino medio nei confronti della manipolazione della verità. Infatti il protagonista del testo è un signore di cui non si capisce la provenienza, l'età, ma che ha una profonda disistima di ciò che gli sta arrivando dai media e dalle informazioni. Infatti ripete in loop: facts don't do what I want them to do, facts just twist the truth around, che vuol dire, insomma, che ci sono già gli spin doctors che stanno manipolando la verità. Grandissimo brano, ma grandissimo gruppo, e credo che Roberto abbia un piccolo aneddoto al proposito.
Allora, l'aneddoto,
no, non puoi sfuggire.
L'aneddoto riguarda i Talking Heads, erano in concerto a Palermo, quindi io, giovane giornalista a quell'epoca, partecipavo alla conferenza stampa assieme a tanti altri giornalisti. Mi attardai alcuni secondi a parlare chiedendo una cosa tecnica alla bassista del gruppo, e, perché avevo un'esperienza solistica parallela a quella di Talking Heads assieme al batterista, che era il suo fidanzato a quell'epoca, e quindi mentre si parlava ci furono dei disordini, un po' di confusione, qualche Palermo non era nuova a interventi, insomma ci furono dei disordini, per cui io rimasi della stanza della conferenza stampa isolato dagli altri che andavano a prendere posto in tribuna, per cui fui costretto a quel punto a fare la stessa strada facendo i Talking Heads, cioè negli spogliatoi, e sono rimasto con loro per tutto il pomeriggio non sapendo cosa fare, perché io in mezzo a persone, che figurarsi, però persone cordiali, erano cordiali, quindi a quel punto preparammo da mangiare e da bere, persone che discutevano, quindi persone umane, tranne David Byrne, il quale è stato per tutto il tempo prima del concerto in train autogeno, oserei dire, in concentrazione, appoggiato al muro, non seduto, appoggiato al muro senza parlare con nessuno, mentre normalmente gli altri, persone normali, quindi avrei raccontato questa sciocchezza, ognuno ha raccontato qualcosa, non volevo dirla.
Dico una sciocchezza se questo ritmo ipnotico mi ricorda qualcosa dei King Crimson? Elephant Song.
Ma questo
è solo una mia sensazione?
Vabbè, allora, come ricordo,
musica,
sì.
L'esperienza tribale di cui David Byrne e Talking Heads, David Byrne per tutta la sua carriera ha seguito queste esperienze musicali anche nelle in performance più vicine, American Utopia, che lui ha inciso pochissimo tempo fa, sia disco, sia spettacolo, sia performance teatrale assolutamente fantastica da vedere, perché i protagonisti, i musicisti in scena sembrano essere a loro volta dei ballerini o degli attori, mentre invece sono musicisti che interpretano interpretano questa performance, American Utopia, in maniera tribale, ripeto l'aggettivo, come è la cifra tipica di Talking Heads. Talking Heads sembrava riduttivo Enzo poco fa nel presentare, dicendo che sono esponenti del punk rock o esponenti della new wave. E quando Talking Heads negli Stati Uniti assieme a Ramones nella seconda metà dei 70 irrompono sul mercato discografico, sapete, in quegli anni il rock raggiunge il suo massimo splendore, che poi sarebbe stato raggiunto da The Wall dei Pink Floyd, il massimo splendore dell'esperienza che arriva sul mercato internazionale dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Irrompono Talking Heads e Ramones negli Stati Uniti, mentre in Inghilterra irrompono Clash e Police, ed è lì che incontro tra queste due onde dell'oceano Atlantico, da una parte e dall'altra, danno vita alla new wave, cioè il rock and roll assume una sesta marcia, se si può usare una terminologia del campo automobilistico. E in quegli anni si diceva, quando nasce il punk rock, come molti di voi già sanno, come molti ascoltatori già sanno, la frase di moda era il rock and roll è morto.
Lunga vita,
si diceva, ma invece il rock and roll non solo non è morto, ha assunto una quinta marcia e ha preso un'altra strada.
E con questa lezione di storia del rock avrete capito perché Roberto Milone è il nostro maestro.
Indiscusso
numero uno di tutta la squadra di Seven, Sette Tracce per una Sera.
Ma non solo nostro maestro.
Assolutamente. Nella squadra c'è anche un pulcino, l'ultimo arrivato, che non era...
Eccomi qua!
Fino a qualche mese fa, Massimo, non era un disc jockey, giusto?
No.
Grazie a Roberto che mi ha introdotto a queste vulcaniche personalità che ho, di cui sono proprio, io rimango esterrefatto di essermi qua, un piccolo ritagliato, un piccolo spazio per me. E sono appunto estremamente grato alla persona di Roberto e di Mariuccia che mi hanno appunto introdotto sia al coro che alla radio. Alfio e Antonio sono i miei mecenati per questa strada e volevo adesso introdurre un altro elemento. Noi ci spostiamo, la voce dovrebbe diventare molto più incollata, tipo un pochettino di sabbia dentro, perché parliamo di Tom Waits. Ora, Tom Waits è un personaggio che non vive nelle alte sfere della classifica, di solito sta molto basso, anzi nasce dai bassi fondi. Nighthawks and the Diners sono alcuni dischi che lui ha fatto negli anni 70, in cui lui si mette con un basso, un contrabbasso, una tromba, un piano, e lui, polistrumentista, si mette a raccontare le storie di New York, oppure della middle class, diciamo così, degli statunitensi. Ora, questo modo di raccontare è un modo di raccontare che ci permette di introdurre un altro elemento del, possiamo chiamarlo rock? Si può fare. Questo disco di cui parleremo oggi, cioè in questo istante, il 90 del 92, Bone Machine, rivoluziona il modo di introdurre l'industrial machine, l'industrial rock. Cioè, quando si entra nel mondo di Tom Waits, è già la sua voce è paradigmatica del suo stesso personaggio. Lui è un pensatore, si vede perfettamente che quando ragiona, quando gli viene fatta un'intervista, lui non butta la prima risposta che gli capita, ma invece è proprio molto meditato. Ora, il disco in particolare è Going Out West. Ora, Going Out West è forse tra i suoi dischi, il suo disco Bone Machine, forse è il suo brano più riconoscibile, più conosciuto, anche se probabilmente molti di voi non lo conoscono. Ciò che non vuol dire che non sia particolarmente bello. Noterete questo ritmo di basso ipnotico, noterete questa batteria essenziale. Lo ha registrato in un locale che lui ha detto: ma perfetto, c'è del cemento, c'è un termosifone, e quindi va bene così, prendiamo questo, c'è un eco ottimo, e comincia a registrare. Quando voi sentirete questo brano, cioè adesso, entrerete in questa sua particolare visione, e lui ha ricreato questo mondo per altri strumentisti, per altri di cui parleremo dopo. Ecco a voi, Going Out West.
Don't even see.
andando ad ovest. Beh, sono nato per essere un pugile, so come indossare i pantaloni, non ho mai perso una partita di combattimento a coltelli e non bevo mai, ma sudo molto. E così questo testo molto presente, molto introspettivo, ma chiaramente parla di un personaggio vero, vivo, che suda e che ci racconta la sua storia. Questo era Tom Waits con, nel suo album Bomb Machine, con Going Out West.
Grazie Massimo, che tra l'altro ormai hai, visto che hai avviato in maniera brillante questa tua nuova carriera,
grazie.
Non potrai rinunciare anche ad essere con noi nel prossimo ciclo in una delle puntate dei lunedì di Seven. State ascoltando Radio L1, la state ascoltando in streaming grazie al DAB per le province di Catania e Palermo, la potete ascoltare e vedere su Twitch TV, la ascoltate attraverso il device di Alexa, cosa sto dimenticando? La ascoltate tramite i canali di TuneIn, insomma, la potete ascoltare ovviamente con la vostra applicazione scaricata sul cellulare, ci sono tante modalità, ma oltre che stare ascoltando Radio L1, state soprattutto ascoltando l'ultima traccia, la 101esima puntata di Seven, 7 tracce per una sera. Abbiamo scelto 16 artisti e gruppi di cui non ci eravamo occupati fino ad oggi, ne stiamo proponendo uno per ciascuno, 16 canzoni, siamo arrivati al numero 12. Tocca a te Francesco, tocca di nuovo a te.
Beh, dopo la sentita rappresentazione di Massimo, perché chi è collegato col video magari se ne accorge, ha una gestualità nel raccontare le sue cose che francamente vengono dal cuore. Complimenti Massimo.
Grazie.
Allora, io faccio un passettino indietro, andiamo negli anni 80 con un gruppo e un pezzo, è un disco che francamente ho voluto scegliere perché personalmente mi coinvolge molto, mi piace, perché ho scoperto con questo disco i Simply Red. Simply Red che caratterizzati appunto da questo cantante con questi capelli rossi, che poi è un'immagine che si rappresenta nel primo disco di cui parleremo oggi, che del 1985, che è Picture Book. Io nel 1985 appunto esplode questo gruppo, che in realtà era fondato, basato sulla personalità del cantante appunto rossiccio, che è questo irlandese Mick Hucknall. È un, ecco, sì, Alfio mi ha portato la copertina del disco,
appena tre copie di vinile
è fantastico
che abbiamo qui in studio.
È fantastico lui, questo personaggio. Devo dire che ha rappresentato il gruppo nel suo insieme, perché i musicisti, grandi musicisti che lo hanno accompagnato e lo hanno rappresentato nei vari concerti, nei vari dischi, effettivamente si sono avvicendati, cioè non c'è stato mai un gruppo fondato che lo ha seguito di musicisti per tutta l'esistenza del gruppo, è lui il gruppo praticamente, tant'è vero che poi si scioglie nel 2009 dopo appunto 25 anni di successi e riconoscimenti internazionali. Il brano che ho selezionato mi piace moltissimo perché si chiama Holding Back the Years, e qualcuno forse di voi avrà visto il video, ed è una passeggiata a ritroso nella vita che il protagonista fa da questa Irlanda e da queste immagini della campagna, del mare d'Irlanda, e percorre con questo ritmo lento ma deciso questi ricordi di vita e questo percorso che lo ha portato poi ad essere una persona tutto sommato importante. In verità questo brano era stato prima eseguito dalla prima formazione, che era la Frantic Elevators, che appunto si è sciolto nel 1984, che era appunto il primo gruppo fondato da Mick. Io vi dico, sentendo questo disco, vi prego di immaginare di fare una passeggiata, chiudete gli occhi, immaginate di fare una passeggiata nei luoghi della vostra infanzia, che magari non sono gli stessi dove state vivendo, e percorrete tutto quello che avete fatto, le strade che avete fatto fino ad oggi, che magari siete persone importanti o persone comuni come tante altre. Holding back the years. Una piccolissima annotazione, se Antonio me la permette, per capire l'importanza della linea di basso, del basso in un disco, in un pezzo musicale, provate a togliere dal vostro amplificatore i bassi e capite cosa manca. Manca l'architettura, la cornice. Perché vi faccio questa annotazione? Perché in questo pezzo, nel quale si vede questo ragazzo che ripercorre col bastone e il cappello irlandese le campagne e le spiagge irlandesi, e fa dei movimenti come se danzasse. E la linea di basso di questo pezzo, se la paragoniamo ai movimenti che fa il protagonista nel camminare appoggiandosi con questo bastone, è la rappresentazione musicale di quell'immagine.
E mi inserisco, giusto, visto che stiamo parlando di bassi, ricordiamoci di Lazarus. Lui è un bassista, oltre ad essere un tenore, e quindi chi meglio di lui può capire ciò che tu hai detto?
Sì, era una linea di basso che danza.
Ma
che
è proprio fondamentale il basso in qualunque pezzo, se non c'è.
Sì, infatti lo ascolto spesso.
Manca la base.
Lo ascolto spesso perché è veramente un maestro.
Lo diceva anche Napoleone, il mondo è dei piccoletti. Lo diceva Renato Raschel, soprattutto.
Non so chi sia il piccoletto, certo non Lazarus, due metri.
Tra l'altro sembra che Napoleone non fosse poi al di sotto della statura media degli uomini del suo tempo.
Dicono che era bassino.
Ma vabbè, lasciamo
perdere. Non ci interessa.
Io invece ho un altro ricordo legato a questo disco e a questa canzone in particolare dei Simply Red. E praticamente in quel periodo, quando uscì questo album, io conducevo a Radio Marte una trasmissione che si chiamava Capolinea 101, perché chiudeva le trasmissioni della giornata, finiva a mezzanotte. E ogni settimana proponevo una sigla differente costituita da un brano nuovo, scelto, insomma, Tra quelli che potevano creare la giusta atmosfera. Questo è chiaramente un brano prettamente notturno, quindi per una settimana chiusi le trasmissioni con questo pezzo, che tra l'altro aveva i fili che si intrecciano con le cose. Ho parlato di Radio Marte, 101 era la frequenza, la trasmissione
dovevi
era il capolinea 101, ma 101 è anche la puntata di cui ci stiamo occupando in questa ultima traccia.
Se non sbaglio,
di
c'era anche la carica dei 101.
Vabbè, sì, anche quella. Ma qua mi chiamano Napoleone.
Allora, andiamo nuovamente in collegamento telefonico con Mike Andolfo. Ci sei, Mike?
Certo. Sì, ci sono.
Siamo contenti di averti. Saremmo stati più contenti se ti avessimo potuto avere qui con noi fisicamente, ma è bello comunque sentirti, perché adesso ci parlerai della seconda tua scelta per questa puntata di Seven.
Abbiamo ascoltato prima Cry Baby di Janis Joplin. Eravamo nel 1971 e adesso avanziamo velocemente al 2006 e incontriamo Amy Winehouse, una moderna sirena del soul, la cui musica rifletteva il dolore e la passione della sua vita, con la sua inconfondibile voce contralto e le influenze che spaziano dal jazz al Motown e al classico rhythm and blues. Con questi suoi ritmi e con questa sua voce, Amy ha portato infatti un suono retro al pubblico contemporaneo. Love is a Losing Game è il brano che ho scelto per Amy, per raccontare Amy, ed è tratto dall'album Back to Black, Torniamo al Nero, letteralmente tradotto, che ha vinto 5 Grammy Awards. È il suo secondo e ultimo album, pubblicato nell'ottobre del 2006. L'album racconta con brutale onestà storie di amore, disillusione e autodistruzione. Ora, l'autodistruzione è una delle caratteristiche che contraddistinguono sia Amy Winehouse che Janis Joplin, e riflette la lotta di Amy con la dipendenza, i conflitti interiori e il cuore spezzato, espressi attraverso testi intensi e melodie ricche di soul. L'album fonde le influenze della Motown, dei gruppi femminili degli anni 60 e del rhythm and blues contemporaneo, consacrando Winehouse come una delle voci più distintive della sua generazione. Il brano che stiamo per ascoltare, Love is a Losing Game, cioè l'amore è un gioco in cui si perde, è una toccante riflessione sull'amore fallito. I testi di Amy sono struggenti, quasi una confessione, mentre affronta la profondità della disperazione romantica. Il brano è una ballata lenta e intensa nella sua essenza emotiva, e dimostra la capacità di Amy di rendere ogni parola e ogni nota straordinariamente personale. Le lyrics, quindi i testi, sono una serie di istantanee malinconiche e impressionistiche, Ciascuna evoca una verità emotiva profonda, non c'è una narrazione lineare, sono testi che trasmettono un senso frammentato ma coeso di dolore e disillusione, immagini evocative e frasi suggestive lasciano spazio all'interpretazione personale dell'ascoltatore. Ora, voglio fare una parentesi, chi mi ha seguito su Seven avrà capito che non sono un vero DJ come lo sono Antonio, Enzo, Francesco, Roberto e tutti gli altri e molti altri colleghi di Radio L1. Talvolta mi dilungo ad interpretare i testi dei brani che presento nei miei Seven, proprio portando un po' l'influenza della mia deformazione professionale dovuta ai miei due mestieri, quello di interprete di conferenze e formatore. Quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto, appunto, visto che prima ho ascoltato interventi proprio da DJ di alcuni dei miei colleghi. Ebbene, adesso passiamo al testo. Il brano che stiamo per ascoltare, Love is a Losing Game, dice: per te ero una fiamma, un incendio a cinque piani quando venivi. L'amore è un gioco perdente, un gioco a cui avrei voluto non giocare mai. E che disastro abbiamo combinato. E adesso è arrivata l'ultima scena. L'amore è un gioco in cui si perde. So che sei un giocatore d'azzardo. L'amore è una mano perdente. Anche se combatto alla cieca, i ricordi tormentano e continuano a tormentare la mia mente. L'amore è un destino accettato che affronta probabilità impossibili. Deriso dagli dèi, e ora è arrivata l'ultima scena. L'amore è un gioco perdente. Amy Winehouse.
You are
splendida voce quella di Amy Winehouse, ottima scelta, grazie Mike per avercelo proposto.
Veramente bella, insomma, pensate, mentre l'ascoltavo, è nata a Londra e quando parla con un accento cockney fortissimo, e pensate, nell'ascoltarla sembra un'americana nera.
queste sono sottigliezze che coglie soltanto il tuo orecchio di interprete, eh? Diciamocelo francamente.
Oltre a essere madrelingua inglese.
Grazie Mike per essere stato con noi, ci risentiamo presto per un altro Seven, per un lunedì di Seven.
È stato un piacere incontrarvi anche in remoto. Un abbraccio a tutti, un saluto agli ascoltatori. Ciao. E a tutti voi cari amici.
Ciao Mike, grazie.
Stasera con quello spumante speciale che ha portato Francesco, pensate anche a me.
Senz'altro.
Al freddo, va bene?
Senz'altro, senz'altro.
Berremo per te, grazie, ciao.
Bene, andiamo ciao. Avanti in questa puntata di Seven, sette tracce per una sera, ovvero ultima traccia, eccezionalmente in onda la domenica mattina, in questo 8 dicembre 2024. Tocca nuovamente a me, anch'io ho una seconda chance, una seconda carta da giocarmi, giusto per non smentirmi, continuerò sul solco della tradizione della musica italiana. Non un cantautore questa volta, ma un intero gruppo. Parliamo, vi parlerò dei New Trolls e del loro fantastico concerto grosso pubblicato nel 1971, fu il loro secondo album in studio. Non doveva esserlo, perché il progetto era nato con un'altra idea. In pratica, come riportato nelle note interne della copertina, il disco nacque da un'idea del maestro Luis Enrique Bacalov, un pianista, un compositore, direttore d'orchestra argentino, ma che in Italia aveva poi trovato la sua strada e col tempo appunto divenne naturalizzato italiano. Lui compose le musiche di questo concerto grosso, mentre la parte dei testi fu affidata a Sergio Bardotti, che era anche il produttore del disco. E proprio Bardotti aveva puntato e consigliato a Bacalov di orientare la propria idea sui Rockers, che erano un gruppo beat inglese guidato da Shel Shapiro, che in Italia aveva fatto fortuna come tanti altri. Andavano di moda queste formazioni londinesi o comunque britanniche inglesi che scendevano in Italia e trovavano terreno fertile per le loro performance. Nel mio piccolissimo ricordo che il fratello maggiore di un mio amico fine anni 60 andò via di casa, andò in Inghilterra e dopo qualche anno ritornò come manager di un gruppo inglese, quattro ragazzi scalcinatissimi che vennero in Sicilia, si fecero una stagione nelle varie discoteche esibendosi, divennero gli idoli di tutte le ragazzine, i giovani catanesi e dei dintorni che in quell'occasione ebbero modo di conoscerli. Non erano nessuno, non sono diventati nessuno, però naturalmente fecero il loro piccolo successo a quel tempo. Ora, i Rockers naturalmente avevano una dimensione nazionale, ma alla fine vennero scartati e allora furono preferiti i New Trolls. Ecco perché il titolo del disco è diventato Concerto Grosso per i New Trolls. Il progetto era quello di comporre un concerto grosso. Cos'è un concerto grosso? Un concerto alla maniera della musica barocca italiana, però affidando alla strumentazione rock le parti soliste della partitura. Nella pratica, chi lo conosce lo sa, chi non lo conosce glielo dico io adesso, troviamo i New Trolls che suonano e cantano assieme all'orchestra diretta dall'autore. Il concerto vero e proprio si sviluppa nel lato A di questo disco, che è suddiviso in quattro tempi. I primi tre sono allegro, adagio, cadenza, andante con moto, e sono quelli che costituiscono la tipica tripartizione di un concerto barocco. Poi c'è una quarta traccia, un quarto tempo conclusivo della suite, che è una rivisitazione del secondo movimento eseguita soltanto dai New Trolls, con un arrangiamento che rende omaggio a Jimi Hendrix, che era scomparso l'anno prima. Motivo per il quale il brano culmina in un lungo assolo di chitarra elettrica di Nico Di Palo, eseguito appunto nello stile di Hendrix, e motivo per il quale si intitola Shadows per Jimi Hendrix. Thank you.
your shadow in the dark. Yeah, oh, we searching, never finding your shadow in the dark. To die, to sleep,
your shadow in the dawn.
Non so se sono inquadrati in questo momento dalla videocamera, perché chi non lo sapesse potreste anche seguirci ormai per gli ultimi minuti di trasmissione in video con una diretta su Facebook, sulla nostra pagina di Radio L1, ma diciamo che sto mostrando in favore di telecamera la copertina di questo cofanetto Concerto Grosso New Trolls Trilogy Live. La versione che abbiamo ascoltato infatti di questa Shadows per Jimi Hendrix è quella contenuta in questo cofanetto, che contiene la registrazione di un concerto live realizzato nel 2007 in una piazza storica bellissima, tra l'altro a Trieste, nella splendida cornice di Piazza Unità d'Italia. È una registrazione del 5 agosto del 2007. In quell'occasione i New Trolls furono accompagnati dall'Orchestra San Marco di Pordenone. In questo cofanetto trovate in un doppio CD tante canzoni, non soltanto quelle del Concerto Grosso, ma anche altri brani dei New Trolls, e poi trovate soprattutto il DVD per poter vedere il concerto, ed è uno spettacolo da brivido. Nel 1976, dopo il primo scioglimento del gruppo avvenuto 3 anni prima, nel 73, e quindi dopo anche il ritorno sulle scene di circa 2 anni dopo, i New Trolls realizzarono un Concerto Grosso numero 2, che però, per quanto interessante, non ebbe il successo del primo. Ormai l'epopea del prog si avviava alla conclusione. Parlo del prog perché chiaramente i New Trolls, insieme alla premiata forneria Marconi, insieme al Banco, sono tra le formazioni italiane di prog più famose, non soltanto all'interno del nostro paese ma anche all'estero. I New Trolls, tutti ottimi musicisti, che cosa fecero? Cominciarono un po' a piegarsi al pop, alternando canzoni così piuttosto banali come Anche Noi, come Il Serpente, ad alcune decisamente brutte come America OK, e comunque anche a qualcun'altra non proprio così banale che ebbe successo, Aldebaran, Che Idea e Quella Carezza della Sera, che in una felice circostanza il nostro Francesco Sant'Angelo ebbe modo di suonare, perché vieni, avvicinati, come ci stava dicendo, una serata si ritrovò con i New Trolls, no, gli mancava il bassista, sei intervenuto.
Non è proprio così, ero in una cena di un miliardario, insomma, sai, questi che devono fare le cose da sborroni, e per il compleanno della figlia o del figlio, non ricordo, invitò i New Trolls. Ed eravamo lì una ventina, una trentina di persone davanti a una piscina, e c'erano i New Trolls che suonavano. Negli intervalli io parlavo con Descalzi, cose eccetera, e gli ho detto: sì, sai, anch'io suonicchio. Oh, manco l'avessi detto, questo mi chiama il bassista, gli fa: dai il basso a Francesco. Dico: ma per fare che? No, dai, suona un pezzo con noi. No, non stai scherzando, dico, io non sono preparato. No, ti prego, suona con noi. Mi porge il basso e incomincia Quella Carezza della Sera, che ha quel ritmo tan, 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 e così. E incomincia a suonare anch'io. Il problema è che io non sapevo gli accordi, e c'era Descalzi al piano che si girava e mi faceva fa, fa, fa. Sol, sol, mi, 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 e cioè, mi sono, mi dico, oddio, non c'è stato un idiota con un telefonino che mi avesse fatto un video o una foto, però è stata un'esperienza bellissima, insomma, sono cose.
Vabbè, resta il ricordo, esatto. Ed è quello bello. Torniamo a collegarci telefonicamente con Mariuccia Sofia, perché è il momento di sentire la sua seconda scelta.
Eccoci, allora, la mia seconda scelta era già stata annunciata poco fa, e la confermo, e praticamente rispecchia un pochino quell'amore per il soul, la soul music, e ho scelto la regina del soul, Aretha Franklin. E l'ho scelta in particolare per un brano che, anche se originariamente era andato al successo dal suo autore, inciso nel 1965 appunto da Otis Redding, 2 anni dopo viene ripreso in una nuova chiave, in una nuova veste, da Aretha Franklin, e stiamo parlando di Respect. Tutti ricorderanno la percezione anche di questo incalzare così frenetico dello spelling di Respect, e tanto che è diventato nel tempo ovviamente una sorta di manifesto femminista che avanza e chiede da parte del femminile maggiore presenza, maggiore riconoscimento, e anche quell'ascolto da parte del mondo maschile per comprendere che cosa realmente significa rispetto per una donna. Ecco, questa lettura vorrei, diciamo, proporla in senso più ampio a tutto il genere umano, per tutti noi, a prescindere dal fatto che sia un uomo come Otis Redding all'inizio o Aretha Franklin, una donna a chiedere, ma sarebbe bello riportarci all'ascolto reciproco per ritrovare insieme la dimensione del rispetto più potente che potrebbe migliorare e qualificare ancora di più i nostri retti rapporti umani. Auguroni a tutti. Rispetto. Aretha Franklin.
1967, anno di incisione di questo album che Mariuccia ha scelto per noi come seconda traccia in questa puntata, ultima traccia di 7 tracce per una sera. Grazie Mariuccia, ti vogliamo naturalmente anche nel 2025 in uno dei nostri lunedì di 7.
Grazie a tutti e buon proseguimento d'ascolto.
Bene, prosegue questa domenica, ma siamo quasi arrivati ormai alla conclusione. Abbiamo ampiamente sforato, ci eravamo ripromessi di contenerci entro i 120 minuti, ma d'altra parte una delle caratteristiche di Radio L1 è quella di fare ascoltare i brani pressoché per intero, sempre che durino 15 minuti o 2 minuti, non ha nessuna importanza. Nessuno ci insegue. Il piacere è quello di ascoltare le canzoni che riteniamo belle e basta.
Delle regole radiofoniche classiche, ma noi ce ne freghiamo altamente.
E lo stesso stiamo facendo in questa puntata. Chiacchieriamo amabilmente fra di noi. Siamo riuniti quasi tutti i componenti, lo staff, la squadra di 7 tracce per una sera. Abbiamo avuto un paio di collegamenti telefonici con Mike Andolfo e Mariuccia Sofia. e abbiamo salutato in apertura tra gli altri anche Loredana Di Nolfo, che purtroppo per altri motivi non è con noi qui presente, ma è comunque nei nostri
cuori. Poi c'è quell'altro, il professore di diritto
Carmelo
Roma.
Di Mauro, Assia d'Ascoli, Davide Spampinato, che hanno curato alcuni capitoli delle 100 puntate di Seven realizzate fino ad oggi, e poi c'è anche qualcuno dietro le quinte, qualcuno senza il cui input, per esempio, non ci sarebbe stata una certa puntata su Francesco Guccini.
Sì. Qual era questa puntata di Francesco?
Beh, è come Madame Bovary, l'album di Guccini che ho avuto il piacere di presentare.
Ah, in quel senso.
Ma che oggettivamente è stato quasi scritto per intero da, dalla mia compagna, da Graziana. Okay. Così come la puntata André. Dedicata ad Anime Salve di De André, di cui Graziana è una grande appassionata, oltre che naturalmente di Guccini, anche lì tanti suggerimenti, tante imbeccate, tante cose, poi alla fine è venuto fuori questo. Ecco, tutto ciò mi offre lo spunto per dire che nella prossima stagione, nei famosi, spero che diventeranno famosi, lunedì di Seven, ci saranno due possibilità. Innanzitutto, chiunque ci ascolta può suggerirci un album che per lui è importante, un artista di cui ci siamo magari fino a quel punto dimenticati, e dire: perché non ci presentate, non ci raccontate questo disco o quell'artista? Lo possiamo fare, lo potete fare, ma soprattutto ci sarà la possibilità per chi volesse cimentarsi a raccontare lui il disco importante di un artista, di un gruppo, lo potrà fare in una puntata che in quell'occasione definiremo questa sera Seven lo faccio io, potete fare voi che ci ascoltate.
Il tempo del, come dire,
dilettanti allo sbaraglio, diciamo,
la corrida,
così va
la
bene.
corrida dilettanti allo sbaraglio, va bene, se volete venite qua e vi organizziamo qualcosa. Dimmi, avvocato.
Potrebbe essere il che pensi mi del Berlusca. No,
volevo
solo fare un ringraziamento unanime da parte di tutti al mago del mixer.
Il
nostro Alfio, perché nessuno di noi, avrebbe potuto dare quel contributo che abbiamo dato senza i missaggi, le sistemazioni delle voci, eccetera, di Alfio, che è veramente un mago del mixer.
No, questo è un colpo
bravissimo.
Basso. Non me l'aspetto.
Conclude.
Un colpo basso.
È giusto, perché sei il padrone di casa, session manager, editore, eccetera, eccetera,
basta,
eccetera, di Radio L1.
Ti prego,
tocca chiudere la puntata.
Va bene, poi ci saluteremo tutti insieme. A me l'ultimo intervento, come avevo preannunciato, vi presenterò un brano da un album che, per quanto mi riguarda, è molto importante, perché insomma mi ha fatto crescere in un certo modo. È bellissimo, secondo me è bellissimo, ma comunque anche il parere unanime del mondo è così. Sto parlando di Donald Fagen con The Nightfly, che è l'album di debutto da solista di uno dei due Steely Dan, 1982. Un album che può essere considerato un concept album, perché segue un fil rouge, un filo che si srotola durante tutto il racconto di questo ragazzo, quale era lui, Donald Fagen, negli anni 50, quando l'America, diciamo che viveva una condizione, dei momenti di felicità quasi, comunque precedenti a quelli che poi furono gli anni del Vietnam, precedenti a quello che fu l'omicidio del presidente Kennedy, quindi ancora quasi priva di quelle disgrazie che le si sono abbattute addosso. Io, queste sono comunque considerazioni personali che lasciano il tempo che trovano, e io vorrei soltanto farvi vedere, per chi è in video, e descrivervi questa copertina, perché qui vediamo Larry, che è un conduttore radiofonico. A proposito, non siamo disc jockey, noi siamo conduttori radiofonici, giusto per essere un po' più precisi.
Sì, ma Renzo Arbore ha sdoganato un po' il significato, ormai, sai, per estensione, disc jockey.
Bah, vabbè, no, comunque è giusto così, disc jockey è colui il quale gioca con i dischi e li fa ascoltare in discoteca, mixandoli uno dietro l'altro. Noi buttiamo lì parole, conduzioni così. Quindi c'è questa copertina, c'è un giradischi che dovrebbe essere della RCA, è invece confermato il microfono è un RCA, il 77DX. Il pezzo, anzi il disco che sta sul piatto, è uno di Soaring Rollins del 59 e l'orologio segna le 4:09 minuti e 4 secondi. Bene, questa è la copertina che, chiudendo gli occhi, ci può portare a quel momento, al momento di una radio WJAZ che trasmetteva musica jazz. Il nostro conduttore andava in onda di notte e, per quanto mi riguarda, è il tempo più bello per andare in onda, senza dubbio. E adesso quindi ascoltiamo questo IGY, che è International Geophysical Year, che vale a dire come l'anno internazionale geografico, un anno che voleva celebrare la tecnologia, il progresso, la speranza nel futuro, mentre adesso, insomma, ci siamo resi conto che il futuro non è che sia così brillante. Si parla addirittura di terza guerra mondiale, e la terza guerra mondiale nostra non è quella fatta con i carri armati della seconda o della prima. Sarebbe una guerra veramente molto breve, giusto 5-10 minuti, abbiamo finito. E siccome ancora ci sono dei pazzi che continuano a considerare questa possibilità, come dire, possibile, beh, chiudiamola qui.
Bravo. Standing tough and the stars and stripes we can tell. This dream's inside. You've got to admit it at this point in time that it's clear. The future looks bright. On that train.
Oh,
album meraviglioso, 1982, un album che poi è anche stato utilizzato, pensate un po', vista la qualità della registrazione, per... è stato utilizzato addirittura per testare gli impianti hi-fi. Ecco, questo per dirvi la qualità del suono. Poi Donald Fagen è un maniaco della... della perfezione. Lui ha fatto registrare 10, 20, 30, 40 volte anche un singolo accordo pur di arrivare a quella qualità da lui desiderata. Insomma, uno straordinario personaggio. Oggi lo abbiamo ascoltato con un suo album di debutto, The Nightfly, IGY, qui su Radio L1.
E prima di Donald Fagen, Earth, Wind & Fire, Joe Cocker, Bob Marley, Janis Joplin, Yes, Queen, Ivan Graziani, Pierangelo Bertoli, Van Morrison, Talking Heads, Tom Waits, Simply Red, Amy Winehouse, New Trolls e Aretha Franklin. Sono stati loro i 16 protagonisti di questa ultima traccia di Seven, 7 tracce per una sera, serie classica. Dal 2025 ci ritroveremo nei lunedì di Seven. La squadra è confermata. Speriamo in nuovi ingressi o anche nel ritorno di qualcuno che magari abbiamo perso per strada per impegni vari, perché per quanto ci piaccia fare radio, comunque non è il nostro lavoro, quindi lo facciamo nei, tra virgolette, ritagli di tempo, che ritagli non sono, perché comunque l'impegno è sempre notevole. Abbiamo in studio un ospite, Lina, che potrebbe essere avvicinati al microfono, a quello, ecco, potrebbe essere lei per esempio una delle nuove voci della squadra di Seven per la prossima stagione. Cominciamo.
Lina. Salve a tutti, buona domenica.
Anche Lina ha un passato storico.
Eh sì, certo, tanto tempo fa insieme a Roberto Mirone, Francesco, Enzo, abbiamo condiviso l'esperienza di una delle prime radio di Catania.
Facciamo il nome, non è un problema.
CTA 104.
La mitica CTA 104. Ora capirete perché c'è tanta professionalità in Seven. Non sarebbe stato possibile realizzare un programma di livello qualitativo così eccelso senza questi personaggi storici, Roberto Milone, Enzo Motta e gli altri che abbiamo avuto il piacere di avere in queste 100 puntate. La chiudiamo qui senza sentimentalismi, senza
sì,
nulla.
Sì, sì, finito,
tanto
finito.
Ci ritroveremo.
Ciao,
non
ciao,
è un
ciao,
problema.
Ciao.
Grazie a tutti
ciao,
voi che ci avete ascoltato. Una dichiarazione.
No, un saluto a tutti, amici nostri. Rock'on, vi ricordo che la maggior parte di noi sono fatti della stessa materia di cui è fatto il blues.
E cioè anche il rock and roll.
Ciao. Ciao a tutti.